Penso che sia bello iniziare l'anno come ci invita a fare la liturgia, parlando di benedizione. La prima lettura dai numeri e anche il Salmo 66 sono tutti centrati su questo tema. Ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. E ne abbiamo bisogno. Quindi vorrei davvero cominciare in questa riflessione partendo dalla benedizione. Cosa vuol dire benedizione? Perché nella nostra testa Dio ci benedice, quindi ci protegge, fa andare le cose più o meno, semplifica un po', come noi riteniamo siano giuste. E quindi custodisce il nostro orizzonte di pensiero. E se ci sono delle cose che abbiamo a cuore particolarmente, andiamo a farci benedire. E tutto quello che è un po' la nostra idea di benedizione è però posta intorno a noi. Ed è questo il problema. Cosa vuol dire benedire? Benedire vuol dire: Signore, aiutami a inserire il mio cuore, la mia mente nel tuo pensiero, nella tua storia. Aiutami a vedere gli eventi in linea con la tua storia e l'orizzonte che tu hai pensato per me. Fa che io ci entri in quella visione lì. E allora il centro è Dio. Benedizione ha come centro l'uomo, ma perché? Perché al centro Dio, le due cose si richiamano. Cioè il vero bene dell'uomo sta proprio nel camminare nel suo disegno, nella sua volontà. Capite che cambia completamente la prospettiva. Provate a pensarci, quando noi pensiamo a una benedizione, dai, facciamoci benedire, cosa abbiamo? Delle cose a cui teniamo e che vogliamo che il Signore faccia andare, protegga tutto secondo quello che pensiamo noi. Invece benedire vuol dire: Signore, aiutami ad aprire mente e cuore, aiutami a riscoprire, direbbe la seconda lettura, aiutami a riscoprire quello spirito che è dentro di me, aiutami a riscoprire quello spirito che mi ricorda che sono figlio, aiutami a ritrovare il senso cristiano della vita. Aiutami a riempire il tempo con questo orizzonte di fede. Ecco, questo è benedire. Quando io ti benedico, ti auguro quello. Tu magari pensi ad altro, ma io ti auguro quello e Dio ti augura quello, perché non c'è cosa migliore di quella. E in questo senso penso che sia molto importante che proviamo a ripensare, no? Accennavamo anche ieri il valore del tempo, che in sé è neutro. L'uomo però sente un bisogno profondo di celebrare certi momenti. Lo abbiamo visto in tutti questi festeggiamenti, tanti che non hanno niente a che vedere con la fede, soprattutto molti che non hanno niente a che vedere con la fede, però ti parlano di un'esigenza dell'uomo, perché se no il tempo è sempre uguale. Cosa cambia? Compleanno, che sono invecchiato qualche ora, come il giorno prima e come il giorno dopo. Se noi non cerchiamo di dare dei significati, il tempo scorre via, scivola via, sempre uguale, sempre neutro. Ed è importante che noi impariamo, perché questa non è solo un'esigenza umana, ma diventa anche una prospettiva di vita spirituale e di fede. E allora come si fa a fare questo? Beh, la Chiesa intanto nella sua sapienza ci ha dato l'anno liturgico. Pensate, abbiamo un anno liturgico che non è iniziato oggi, ma è iniziato con la prima domenica di Avvento, che però ha proprio questo scopo. Quel tempo che sarebbe sempre uguale, quelle messe che sarebbero sempre uguali, quelle domeniche che sarebbero sempre uguali, non sono sempre uguali. Ma hanno un significato che ti pone in un percorso, che ti introduce nella storia della salvezza, che è quello che dobbiamo fare. Per questo l'anno diventa una benedizione, perché grazie all'anno liturgico noi sperimentiamo sulla pelle che stiamo camminando dentro una storia di salvezza. E si va dalla nascita di Gesù, si arriva fino alla sua morte in croce, risurrezione, ascensione, ci sono i santi che ce lo fanno toccare con mano. La bellezza dell'anno liturgico che dobbiamo sempre di più riscoprire, che ci prende, che ci accompagna, che ravviva la nostra fede, e ogni giorno è diverso dagli altri, ogni domenica è diversa dalle altre. Abbiamo una comprensione sempre più ricca, sempre più profonda di quello che siamo. E allora quello spirito che è dentro di noi, che grida Abba Padre, si risveglia. Sentiamo la vicinanza di Dio come non mai. Sentiamo il suo amore per noi come non mai, ma perché entriamo nella sua prospettiva. Il problema di fondo è sempre quello. Mi accennavo già un po' anche a Natale. Noi vogliamo, certo, la speranza è una bella parola, ci possiamo dire delle belle parole che ci confortino, lo dicono tutti, l'anno del giubileo, l'anno della speranza, eccetera. Ma questa speranza non la vivi, non ti entra finché non lasci tutto e decidi di seguire Cristo. Finché non cominci a vivere i consigli evangelici, questa speranza rimangono belle parole. Se comincia ad entrarci diventa vita. Respiro, aria che ti sostiene. E vale tanto per la benedizione. È un anno di benedizione, certo, nella misura in cui non vediamo in funzione nostra Dio, ma entriamo in questa meravigliosa storia di salvezza. Per questo vorrei richiamarvi all'inizio dell'anno alla Eucaristia quotidiana. Ormai siamo in un mondo dove è sempre tutto deve venire prima di Dio. E quando abbiamo spazio ci mettiamo Dio. Addirittura mi dicono, insomma, cerchi di finire in tempo la messa perché dopo dobbiamo andare a far da mangiare. Certo, tutto prima di Dio, sempre tutto prima di Dio. Andiamo avanti così e allora capiremo che davvero questa benedizione è solo una bella parola. L'Eucaristia quotidiana, organizzarsi, capire che è il cuore, che è il centro della nostra vita l'Eucaristia e che benedizione è poterla vivere. Abbiamo certo persone che vengono, ma non è solo per i pensionati. È vero, a volte ci sono situazioni particolari, ma quanta gente vedo che fa altro proprio durante l'ora della messa e potrebbe venire. Quanta gente non si organizza a sufficienza, non sa rinunciare a cose che potrebbe rinunciare e non ha tempo per l'Eucaristia quotidiana. L'Eucaristia quotidiana è un po' questo fermarsi e meditare di Maria, l'abbiamo visto, Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore. Fa sì che il tempo che passa, quello che accade, non sia casuale, non sia neutro, ma ci permette di leggerlo nel modo giusto, come storia di salvezza. È chiaro, magari alcuni proprio non possono venire, bene, fate una meditazione al mattino, tranquilli. Anche quella vi fa bene se proprio la messa non si riesce. Ma pensateci se proprio non si riesce. Perché non ci rendiamo conto di che cosa perdiamo. Ormai è entrato nell'uso, si fa quasi. Ci sono anche trasmissioni televisive, si guardano proprio durante l'ora della messa, è proprio necessario. Gente seduta al bar nell'ora della messa, è proprio necessario. C'è qualcosa che manca, no? C'è da capire, c'è chi fa lavori, anche servizi, proprio nell'ora della messa, è necessario, facciamo un servizio in meno, ma non perdiamo la messa. Bisogna che ci siano esigenze di carità, chiaramente immediate, quelle. Però è importante che la recuperiamo. Io seguo giovani che vanno a lavorare alle 5 e per farlo si alzano alle 4. Ma perché se nella tua testa c'è che questa cosa è importante e capisci che la tua vita diventa piena di colore nuovo, di significati nuovi, allora sì che diventa bello vivere la tua fede, è entusiasmante, appassionante, diventa qualcosa a cui non puoi non pensare tutto il giorno, perché è giusto così e le cose che vivi vengono sempre viste alla luce della tua fede. È questo che dobbiamo recuperare come freschezza di cristianesimo, giovinezza, che ci porta a ricominciare ogni giorno con lo spirito giusto, a ricominciare tutte le cose. È questo che vorrei per voi, perché questa è la benedizione. E se vi do la benedizione, anche alla fine della messa ve la dirò anche solenne, io vi do questo, non vi do altre cose che sono sì, contentini, che alla fine ci raccontiamo noi, Dio mi protegge, così siamo più tranquilli, l'ho messo sotto la benedizione di Dio, la protezione. No, abbiate questo respiro, allora capirete il senso vero della benedizione e vi cambierà la vita, ma non solo la vostra, quella di tutti coloro che vi sono vicini, e allora capirete il significato di ogni cosa. Che bella la vita, così è una benedizione.